Inizio traccia audio numero 11, pagina 149. Di fronte una giovane donna dai grandi occhi spaventati scuote dall'ultimo piano il castello in un tremito continuo. È preoccupata. Deve ossigenarsi i capelli ormai di due tinte. È pazza. Era all'ospedale, l'han portata qui. Una settantenne ebrea, pazza anch'essa, ci assicura di aver la testa d'asino e porta le mani alla sua povera testa rapata. Adorna però da uno spago celeste legato a nastro sulla fronte rugosa. E che lavoro a mezzogiorno per convincere queste povere creature senza senno, e sono molte, a mandar giù qualche cucchiaio di sboba. Ma anche qui ci sono le snob. Quando la luce dell'alba mi permette di ficcare gli occhi entro i castelli, osservo dei tipi veramente in gamba. Una giovane donna, come fosse nel più bel boudoir, si massaggia con arte lungamente il volto ed il seno. Una francesina tutta guizzi, più in là, si leva i bigodini. Molte si rifanno la faccia. Ma anche il pane, ma non il rossetto. Misteri di un campo di donne. La mia fantasia romantica si attendeva volti pallidi ed emaciati, facce stravolte. Sono perplessa, quasi avvilita. Vi sono dei tipini che ho visto solo nei film. Sono donne di professione, mi sussurrano le ben informate. Perché sono qui? Non si sa. Forse contagiare un tedesco è considerato una forma di sabotaggio. E queste sabotatrici hanno il triangolo rosso. L'orgoglio per il mio distintivo di politica pericolosa cade. Eguagliarmi a quelle. Non me l'han detto negli interrogatori che sono una donnaccia? Ma le mie prevenzioni di signorina per bene cadono presto ed imparo che forse queste non sono peggiori di tante signorinette di buona famiglia che si trovano qui. Teste rase. E gli uomini? I nostri compagni di camion. Quando alla prima tappa vidi le loro facce, rimasi edificata. Veri tipi di patrioti, mi dicevo, lunghe basette e barbe tipo 1848. Parlano di patria e di ideali, solenni come martiri. All'arrivo si procede alla rasatura di regola. Ora si vergognano pudicamente del mento e del cranio rasati, come di una nudità. Mogi mogi, senza barbe patriottiche, senza basette e capigliature eroiche, tutto il loro entusiasmo e la loro fede si sgretolano. Vengo poi a sapere. Sono qui per rapina a mano armata. Hanno anch'essi il triangolo rosso. Ma i nostri, i patrioti veri, non si abbattono mai. E pelati, affamati, impidocchiati, rimangono sempre gli stessi, sereni e fiduciosi. E quando, eludendo la sorveglianza della tigrina, riusciamo a lanciarci un saluto o a stringerci le mani attraverso i reticolati di divisione, sentiamo che la fede è immutata, anzi, ingigantisce. Anche al blocco delle donne vi sono tante teste rase. Radano per punizione o per igiene, più spesso per un bisogno della tigre di sfogare la sua isterica rabbia sulla prima malcapitata. Le vecchie, col grinzoso cranio pelato, fanno più pena. Hanno perduto, coi candidi capelli, ogni aspetto di dignità senile. Le giovani se ne disperano di più, come oppresse da una grave vergogna. Eppure, sotto una giovane fronte rasata, gli occhi sembrano più grandi, luminosi come stelle. Anche questo è un dono della vita. Mi sono abituata alla vita del campo, a fame, pidocchi e gentilezze della guardiana. La vita è semplice qui. Domino nel mio regno. 2 metri quadrati, lo spazio vitale. Vi ho sistemato i miei averi. Sono ricca. Ho imparato a vivere con nulla. Poche attività spirituali. Pregare per chi abbiamo lasciato. L'ignoranza della loro sorte è intollerabile ogni giorno di più. Captare ogni sensazione ed esperienza. Nulla deve passare senza lasciar traccia. Anche questo è un dono della vita. Ora il blocco esce per me dal grigiore dell'anonimo. Assume un volto. Ogni castello ha una sua fisionomia particolare. Terzo piano a sinistra. Qui si parla di politica. Un gruppo di comuniste, accanite e fiere nella loro dottrina, ci dà la possibilità di lunghe e accalorate discussioni che lasciano ognuna nelle proprie idee. Secondo piano, lezione di lingua inglese. Mary, una londinese, gentile e delicata, ci insegna i segreti della pronuncia. In fondo c'è perfino chi possiede una Divina Commedia. Chissà come è arrivata qui. A volte una terzina di Dante può mettere a posto lo spirito, se non lo stomaco. È necessario ogni tanto sciacquare la mente con qualche motivo musicale, versi o salmi disseppelliti dalla memoria. È un'igiene dello spirito indispensabile quanto quella del corpo. Ho già creato il mio mondo, un piano di studio e lavoro, fame permettendo. La sera, la dunata, l'ora della nostalgia. Appaiono le prime stelle e, perché no, le prime lagrimucce. Qualche po' di sentimentalismo non fa male. A bordo di una nuvola salpo verso casa. L'epilettica è una siciliana, piccola, grassa. Non so perché sia qui. Quando non ha i suoi attacchi è calma e riservata. Qualche volta cade di traverso nello stretto corridoio tra gli alti castelli. Continui sussulti agitano quella massa di carne con un tremolio gelatinoso. Nessuno le bada, e nella lunga coda per riempire la gamella a mezzogiorno, ognuna andando e tornando la scavalca con indifferenza. La disgraziata ha ormai le mani, la faccia, il largo petto gocciolanti di broda di orzo. Poi, a poco, i sussulti si fanno più rari e riprende coscienza con un lungo, monotono pianto infantile. La galleria del Virgolo. Oggi, dopo 5 giorni dal mio arrivo, la dunata non vuol finire più. C'è bisogno di donne alla galleria. Il grande Reich vuole altre braccia per vincere. Scelgono. Naturalmente, mi trovano efficiente al lavoro. Domani nuovi addii, nuovi distacchi. All'alba, quelle della galleria devono alzarsi prima, doccia, visita medica, consegna del vestiario. Nel grigiore caldo del vapore, 40 donne nude agitano braccia, si piegano, si curvano, si flettono, si torcono. Strana, allucinante danza di giovani corpi adolescenti, di vecchi corpi disfatti. Nudi puri come un disegno di Modigliani, grotteschi come le più audaci caricature. Corpi grevi e pesanti di chi ha conosciuto molte maternità. Le giovani ormai disinvolte si muovono con agilità. Le vecchie goffe ed impacciate sembrano vergognarsi più della bruttezza che della nudità. Strana fantasia di Lubrico, esaltato pittore. Dignità umana, pudore femminile. Che pretese? Siamo delle detenute, dei numeri. Ma oggi siamo fortunate. I tedeschi non sono venuti a vedere come funzionano le docce. Forse non tutti sanno che c'è qualcosa di più doloroso in un campo di concentramento della fame, del freddo, della fatica e delle botte. Ora vestiamo la tuta da lavoro. Una sfacciata croce gialla dipinta sulla schiena ricorda a tutti che siamo carne concentrata. Dall'altra parte i detenuti. Ci guardiamo. Poveretti, poverine. Ognuno vede la miseria degli altri e non la propria. Ma loro sono donne. Ma loro sono uomini. La carità non è una parola vana. Qualche pezzo di pane vola da una parte all'altra e non sono le donne le meno generose. Nella galleria si fabbricano cuscinetti a sfere. Alle prime luci lasciamo la camerata puzzolente di umanità sudicia accatastata. 5 minuti di strada per arrivare al lavoro. Dall'ultima fila vedo centinaia di croci ondeggiare piano. Strano gioco di pennellate gialle gocciolanti. Siamo crociate alla rovescia. Tra 2 case, ogni mattina, mi vengono incontro 2 peschi. Ogni giorno mi donano una novità, le prime foglie, qualche fiore, molti fiori, un complesso sempre nuovo di infinite meraviglie. Anche gli altri anni la primavera era così bella. Saper vedere, saper godere sempre, comunque. La mattina la croce è più leggera. Sento che avrò tutta la forza di vivere intere queste lunghe 24 ore, ma non un minuto di più. Ora la galleria a cinghiotte ci digerisce nella sua puzzolente pancia. La macchina gira uguale, snervante, gli stessi scatti meccanici per ore ed ore. Inebetisco. È sera. Il mostro ci rivomita. L'aria pura mi stordisce. Risaluto gli amici fioriti. A volte cantiamo. Sono canzoni patriottiche, rivoluzionarie. I poveri borghesi che passano ci guardano impauriti, scandalizzati. Come osiamo? Quante cose può fare un prigioniero che voi non potete, comuni borghesi? Parlare di politica, sputare quando passa un fascista, cantare «Va fuori straniero». Voi no, non lo potete, perché solo noi siamo liberi, i veri liberi, noi che non abbiamo piegato il collo sotto l'ingiustizia. Ma i borghesi sono di un altro mondo. Non possono capire, continuano a guardarci inorriditi e a farci segno da lontano di tacere, essi, gli schiavi. Ma alla sera la croce pesa di più. Come potrò sopportare ancora una sola giornata? La fede e l'esperienza mi dicono che potrò domani come oggi, giorno per giorno, fino alla fine.
L'elemosina. Se non fossi venuta in campo, non avrei mai saputo quanto sia dolce ricevere l'elemosina da un fratello. Oggi ci hanno portato in una grande caserma un po' fuori centro. Bisogna scaricare dei carri. A pancia vuota non è facile far la facchina. Ma è inutile protestare e la macchina anche questa volta si piega. Vicino a noi è arrivato un camion privato carico di mobili. Un autentico facchino tira giù un divano e, in attesa non so di che, ci si sdraia sopra. Io passo e ripasso curva sotto il peso ed egli mi segue con gli occhi mentre attraverso la strada. Sento ormai il suo sguardo farsi pesante su me. Ad un tratto, senza che il tedesco se ne accorga, si avvicina e mi mette in mano 20 lire. «Povere ragazze, 10 per lei e 10 per quella bambina», e mi indica Maria. Sono serviti per scrivere alla mamma, ma avrei voluto conservare quel biglietto da 10 lire per tutta la vita.
La mela. Ci è stato ordinato di lavare le finestre di un casermone. Traballando sugli zoccoli, trasporto delle grandi invetriate dal quarto piano alla fontana del cortile. Sotto il getto impetuoso dell'acqua, le mani sembrano quasi pietrificate dal gelo. Mentre sollevo dai cardini l'invetriata di un finestrone, vedo sulla tavola nel centro della stanza un pezzo di pane nero ed una piccola mela grinzosa e verde, invecchiata prima di maturare. Non ha un aspetto appetitoso, ma a me, ogni volta che passo, grida «Mangiami, mangiami!» come nei raccontini di Pierino, fanciullo disobbediente. 8 sono le finestre. Perciò 16 sono i viaggi. Ad ogni viaggio un nuovo ragionamento per convincermi. Ho fame. Nessuno mi vede. È roba dei tedeschi. I tedeschi sono ladri in casa nostra. Si tratta di rifiuti di chi è più sazio di me. Questo non si chiama rubare. Non essere scema. La piccola mela nel centro della tavola acquista poco a poco per i miei occhi proporzioni enormi. È un incubo. Un'ossessione. Mi sento vigliacca. Mi sputerei in faccia per questo scrupolo assurdo. Ma i muscoli si rifiutano di agire. All'ultimo viaggio, con sforzo disperato, ingoio la mela e quasi mi soffoco. Il mestiere del ladro non è facile.
Copricapo. Il regolamento del campo non ordina agli uomini di coprirsi il capo. Ma a quanto pare essi sentono impellente questa necessità. Tanto più che sono pelati come vermi. Niente di più buffo di ciò che si infilano in testa gli uomini. Turbanti all'orientale,
calze rotte, pezzi di manica, stracci, berretti senza forma messi sempre alla rovescia. I più elegantoni portano qualche vecchio sporco col bacco, trovato chissà dove. Gli uomini non sforzano certo la loro fantasia. Tutto ciò che trovano va sempre bene. L'importante è solo vestire qualche cosa fuori ordinanza. E che lavoro, che agitazione nelle file, dopo il solito cappelli giù, per rimettere in testa quei cosi. Il sergente esige ogni sera il saluto umile e rispettoso dei prigionieri. E da buon tedesco vorrebbe che la scappellata fosse fatta da tutti perfettamente, come un solo uomo. E questo non lo può mai ottenere, sia perché i prigionieri non possono, sia perché non vogliono. Fa ripetere l'ordine 2 o 3 volte, e sempre insoddisfatto, da novello Cambron urla «Scese!». Per le donne invece il regolamento contempla un piccolo fazzoletto a triangolo, e guai a chi non lo mette. La tigre va in collera e può anche arrivare a tosare quella che disobbedisce agli ordini. Ogni detenuta ha il suo sistema per annodare il fazzoletto. Una modista avrebbe avuto qualche cosa da imparare al vedere i 1000 modi con cui una donna sa adornarsi con un semplice triangolino di tela. Nessun ambiente, nessuna situazione può limitare la fantasia di una donna, né il suo gusto per il bello. Fiocchi civettuoli, nodi sapientemente legati, turbanti, eccetera. E io? Come portavo il mio fazzoletto? Il mio modo era originalissimo, l'unico. Piegato più volte attraverso la guancia, lo legavo sul capo con un nodino. Avevo sempre mal di denti. L'omino del pane. Sollevando un gran polverone, la squadra dei prigionieri marcia sulla strada che conduce alla galleria. I tedeschi sembrano distratti e noi cantiamo. C'è un omino più avanti con un grosso cartoccio di pane. Rallenta il passo, lascia che la squadra lo raggiunga, poi rapidamente getta alla prima fila 2 o 3 pezzi di pane fresco. Ma il tedesco sonnacchioso se ne accorge e, preso per la collottola l'omino gentile, lo solleva per aria. Sgambetta nel vuoto il pover'uomo finché il soldatone non lo scaraventa lontano come un fuscello. Il pane viene diviso in piccolissimi pezzi. Me ne arriva il caldo profumo di casa, di famiglia, di bontà. Berta. Le donne vanno volentieri a lavorare alla caserma della Luftwaffe. La minestra è migliore, ma non è per la minestra che Berta ci vuole andare. Già da qualche giorno ha adocchiato un biondo tenente dalla figura atletica. Berta è molto sicura di sé, della sua femminilità. Io piaccio agli uomini, ho il sex appeal, e basta guardarla per convincersene. Un piccolo naso impertinente, il fianco morbido, la caviglia sottile. Porta a spasso con orgoglio dei solidi seni sporgenti. Alla sera, dopo aver conosciuto il tenente, ritorna in camerata soddisfatta e felice. È tutta piroette, accenna a passi di danza, lanciando in aria il mantello ondeggiante. «Viva la Luftwaffe! Ragazze, viva la vita!» Ha trovato anche oggi una bottiglia di grappa. Di tra le ciglia, gli occhi sprizzano scintille. Se non ti sborni, affoghi in questa fogna. Berta qualche volta mi onora delle sue confidenze. Forse mi considera abbastanza intelligente per parlare con lei. La vedi quella? E mi indica una bionda platino. Quella è un'oca ripiena di sé. La gratti un po' e trovi il vuoto. Sporca vita! Io sono un porco e lo riconosco, ma tutte quelle, anche l'aristocratica ossigenata, sono porche e non lo dicono. Poi mi manda via con un breve gesto della mano. Sta per entrare nella seconda fase della sbornia, quella della malinconia e del pessimismo. Ladri. Al blocco ci sono dei ladri. Per fame, per vizio o per abitudine. Rubano qualsiasi cosa, anche un tozzo di pane nascosto sotto il pagliericcio. I tedeschi non si interessano di queste cose e la comunità si difende dal flagello da sola, come può. Se qualcuno pesca un ladro, lo picchia fino a che ha forza. Quando sarà stanco, altri verranno in suo aiuto per far giustizia. Lo sventurato sa che nessuno può difenderlo, ha coscienza della sua colpa e se ne sta sotto i colpi inerte e rassegnato, quasi convinto che la punizione sia giusta. Ci sono al campo anche dei fascisti. Sono stati puniti per qualche mancanza e tentano di riabilitarsi di fronte ai loro superiori facendo la spia. Di solito sono questi i ladri più abili. Ho assistito un giorno alla condanna di un ex brigata nera, dopo il castigo inflittogli è tanto livido e gonfio da non potersi riconoscere. Per 3 giorni è costretto a portare sul petto e sulla schiena la scritta «Sono un ladro». Se qualcuno gli chiede chi sei, deve fare un inchino e rispondere testualmente «Sono un porco ladro». Se si rifiuta, viene gettato a terra e pestato fino a che non si umilia. Alla sera è l'ultimo a salire in caserma. Se ne sta fermo, in berlina sulla porta, sotto gli insulti, gli schiaffi, gli sputi di chi entra. Così per 3 o 4 giorni, secondo la condanna del tribunale interno del campo.
Valeria. Rare volte ho visto donne brutte come lei, lineamenti duri e irregolari, corpo ossuto e sgraziato. Valeria ha un'intelligenza ed una cultura molto superiori al comune. È nichilista, nega Dio, odia la vita, il creato, gli uomini. Odia forse anche se stessa. È tubercolosa e non vuol curarsi né fuggire dal campo, anche se ne ha la possibilità, per assaporare la lenta agonia goccia a goccia. Ama solo il suo odio e la sua disperazione. Li nutre giorno per giorno, con voluttà tenace. Forse non sa amare perché mai è stata amata. Fine traccia audio numero 11, pagina 164.